vi ricordiamo anche un'altra manifestazione di quest'oggi, il corteo cittadino a San Basilio, concentramento alle 16 in via Fiuminata. Fabrizio Ceruso vive, dopo l'iniziativa di mercoledì, nel giorno insomma dell'anniversario dell'8 settembre 1974, un'iniziativa insomma con un fiore per Fabrizio e poi assemblea pubblica, oggi il corteo alle 16 in via Fiuminata. Undici dell'11 settembre 2021. Vent'anni dopo è il titolone a caratteri cubitali della stampa di Torino, specifica anche le date in caso ci fossimo distratti. E le immagini famosissime, direi quasi che hanno fatto epoca, delle Twin Towers che bruciano. Partiamo dalla stampa perché è forse il giornale che più calca sulla retorica dell'11 settembre, tanto da fare una doppia copertina, perché questa è una prima copertina che avvolge il quotidiano, è tutta dedicata all'11 settembre 2001. Questa grande foto con questo grande titolo e poi tre titoli su questa prima pagina, l'editoriale di Massimo Giannini, La strage delle illusioni, e poi due interventi, uno dello scrittore Polaster e l'altro del giornalista Domenica Quirico. Massimo Giannini forse più di altri insomma accende la fiamma della retorica e rispolvera tutta una serie di parole, di slogan a cui purtroppo eravamo molto avvezzi e lo siamo ancora. Inizia così: l'11 settembre non perdemmo solo la nostra innocenza, perdemmo anche la nostra libertà. E insomma tutti noi ricordiamo benissimo come questa retorica della libertà che veniva infranta, veniva attaccata da chi attaccava le Torri Gemelle, poi dopo si nascondeva, secondo quanto diceva Bush negli Stati Uniti, nei deserti afghani, e quindi la libertà che andava riconquistata con le armi e esportata in quei paesi. Quindi dice così: insomma, l'11 settembre perdemmo anche la nostra libertà, scrive Giannini, sì, perché secondo lui avremmo scoperto in quel momento la relatività delle nostre culture e la fragilità delle nostre democrazie. Noi credevamo, comincia così il capoverso successivo, e cosa credevamo? Forse lui credeva, cioè sicuramente lui credeva, credevamo che questo deposito di valori che abbiamo imparato a chiamare Occidente fosse un modello acquisito per noi e attrattivo per tutti. E ci sbagliavamo, poi dice, ci sbagliavamo perché quello fu l'epifania dello scontro di civiltà. Scontro di civiltà, tre parole su cui insomma è stata basata una guerra, questa scontro di civiltà, una guerra che ha prodotto 241.000 vittime e 3 milioni e mezzo di sfollati. Questo lo dico io, non lo ricorda Giannini. Scontro di civiltà, un testo insomma di un teorico americano, Samuel Huntington, che sostanzialmente teorizzava, era stato scritto prima del 2001, che dopo la guerra fredda i principali focolai di guerra sarebbero state le identità culturali, ma questo titolo fu utilizzato da Bush come bandiera per portare le truppe americane della NATO in Afghanistan. Poi Giannini non pago scrive anche: facemmo la guerra giusta in Afghanistan, obiettivamente lo mette tra virgolette, ma lo contrappone alla guerra sciagurata in Iraq, quindi secondo lui evidentemente quella dell'Afghanistan era una buona idea. Obama annientò Bin Laden in Pakistan, che vuol dire che lo fece uccidere, e poi dice però la destra del serpente ricresceva altrove, a Raqqa, a Fallujah, arrivò l'ISIS, jihadisti fai da te, Atocha, il Tube, Charlie Hebdo, il Bataclan, la Promenade des Anglais, le Ramblas, ci hanno colpito ovunque, non più solo cellule addestrate nei deserti siriani o nei campi ceceni, ma giovani immigrati musulmani di seconda generazione emarginati nelle baglie e radicalizzati sul web, pronti a morire per Allah. Oggi a 20 anni di distanza un destino si compie, il cerchio si chiude dove tutto era cominciato, in Afghanistan, dove non abbiamo esportato la democrazia ma riconsegnato le chiavi agli stessi studenti coranici di allora, cresciuti ma non troppo cambiati. Quindi Giannini, bontà sua, parla della strage delle illusioni, illusioni cadute, ma non c'è critiche alla, non ci sono critiche alla guerra, non c'è analisi di niente. Gli altri due interventi, Polaster, che è l'autore di un romanzo, Uomo nel buio, che è una distopia politica sugli anni di Bush, cantavamo in coro noi vinceremo senza dire mai la parola guerra, e questo insomma è una cosa piuttosto significativa. E le conseguenze le conosciamo tutti, adesso una sedicente guerra al terrorismo che è andata avanti per 2 decenni e ha portato a efferatezze quali la morte di migliaia di civili sotto i bombardamenti, la tortura di Stato, l'invasione e l'occupazione di 2 paesi sfociati in 2 guerre lunghe e fallimentari, gli interventi in altri 6 paesi, la morte di non meno di 800.000 persone, la destabilizzazione delle società che ha determinato 40 milioni di rifugiati e una crisi migratoria che ha indebolito le democrazie europee. Comincia così appunto l'intervento di Polaster, che poi all'interno di questa sovraccopertina ha molto spazio, continua dicendo: sul fronte interno l'isterismo bellico e la demonizzazione della nostra popolazione musulmana hanno minato lo Stato di diritto con strumenti anticostituzionali come il Patriot Act, che ha trasformato l'America in uno Stato che tiene sotto controllo i suoi cittadini e ha portato a un marcato aumento dei crimini d'odio. Quindi questi insomma sono i temi portanti di questo discorso. Se da una parte le donne vengono usati e vengono usate da questo momento insomma come vengono usate retoricamente per una costruzione di un paradigma razzista, dall'altra parte le donne che devono essere liberate eccetera eccetera, nei paesi europei e negli Stati Uniti tutta questa questione porta militarizzazione e soprattutto persecuzione delle persone migranti, in particolare se provenienti da paesi a maggioranza musulmana. L'altro intervento di Domenico Quirico, c'è un mondo che ancora ci odia, l'intuizione diabolica di Bin Laden, rendere permanente la paura, e sta proprio dentro insomma a queste retoriche. Non è un articolo che mi fa particolarmente interessante. E poi quindi, e siccome questa è una sovracopertina, La Stampa poi ha anche una copertina vera insomma, che è al primo titolo dedicato ad altro, quota 100 coro di no a Salvini, e sui conti torna l'Unione Europea del rigore, l'idea di Salvini a cui tutti nel governo direbbero no è prorogare quota 100, quindi quel meccanismo per cui, perdendo diversi soldi, chi proprio non ce la fa più e riesce a sommare la cifra 100 tra anni lavorati e età, riusciva in questi anni ad andare in pensione. Novax violenti, l'indagine si allarga, la Morgese, preoccupano gli estremismi, oggi manifestazioni in 120 città. Questo il l'occhiello e poi il sommario. Brunetta sulle pensioni, Matteo inventa, Green Pass a scuola, cresce la protesta di famiglie e preside. Questo è l'altro argomento del giorno, purtroppo, nel senso che anche in questo settembre i giornali parlano moltissimo di scuola e ne parlano ovviamente malissimo, cercando il sensazionalismo, il titolone, eccetera eccetera. Su questa prima pagina della Stampa, scusate, abbiamo anche un intervento di Viola Ardone su questo argomento, studenti e prof nell'anno zero, che non dice granché, sì, perché lunedì in alcune regioni, compreso il Lazio, compresa questa città, comincia la scuola, e dove non comincia lunedì o è già cominciata o comincia mercoledì, e quindi insomma si parla molto di questo sui giornali, tutto in questo termine, tutto schiacciato su Green Pass sì, Green Pass no, senza ovviamente andare a vedere cosa di nuovo non è stato fatto tra assunzione, aggiustamenti degli edifici, eccetera eccetera, classi che rimangono ugualmente numerose. Qui insomma questa Viola Ardone scrive: sarà lunedì prossimo per migliaia di studenti, insegnanti, collaboratori tecnici, dirigenti, il rito si ripete, uguale a se stesso, eccetera eccetera, ma insomma sì, si dice le grandi sfide, il Covid, ma niente di che. Oltre a questo, sempre sulla prima della Stampa, in taglio alto, si annunciano due reportage dall'Afghanistan. La valle di Bamiyan, dopo i Buddha distrutti 20 anni fa, si teme un'altra pulizia etnica, la grande fuga dei civili, e poi il Panjshir, i Taliban pronti alla resa dei conti, ronde nei villaggi per sanare i ribelli, è un genocidio, dice il virgolettato. E poi una foto abbastanza agghiacciante alla fotonotizia di Centropagina, è una foto presa dal Monviso senza acqua per la prima volta, che chiude che per la prima volta chiude in anticipo il rifugio Quintino Sella. E poi su questo due interventi, uno di Enrico Camanni, la lezione che viene dagli acciai, e poi Carlo Petrini, quel tesoro perduto degli alpeggi. Un altro intervento di commento, altri due interventi di commento, uno di Chiara Saraceno e Gian Enrico Rusco, e l'altro è Silvia Valloni, quindi insomma firme molto note, insomma la sociologa Saraceno: ma i simboli di fede non vanno esposto, sul crocifisso nelle scuole un compromesso, non una rinuncia, ha scritto ieri Lowenthal a commento della sentenza della Cassazione, sentenza definita a suo modo rivoluzionaria perché indica che l'esposizione di questo simbolo religioso non può più essere una decisione data per scontata in nome di una omogenea e univoca identità religiosa e culturale. Di che stiamo parlando? Perché tutto ciò viene dato per scontato. Stiamo parlando della lotta di un compagno dei Cobas dell'UAR, Franco Coppoli, che a Terni qualche anno fa era stato sospeso dallo stipendio per aver tolto il crocifisso in aula, e appunto la Cassazione ha tirato un po' nel mezzo. Siamo arrivati adesso alla Cassazione, da una parte dicendo quello che riassume in questo articolo, riassumono Saraceno e Rusconi, dall'altra dicendo però che la presenza del crocifisso in aula non sarebbe stata discriminatoria nei confronti dell'insegnante, del lavoratore che doveva lavorare sotto un simbolo che non riconosceva. Tornando all'intervento di Saraceno e Rusconi, insomma, si riferisce poi a un articolo uscito sempre ieri sulla stampa di Torino e prosegue dicendo appunto, un attimo soltanto, dice che insomma l'esposizione del crocifisso va subordinata all'esistenza di un consenso in una società di cui si riconosce il pluralismo. Non vi è dubbio, scrivono Saraceno e Rusconi, che si tratta di una posizione fortemente innovativa, non solo rispetto ad altre sentenze, inclusa quella della Corte Europea che dichiarò l'esposizione del crocifisso un atto né discriminatorio né prepotente, in quanto non tanto simbolo religioso quanto espressione dell'identità e cultura italiane. È innovativo anche rispetto alla concezione tradizionale di tolleranza. Rimangono tuttavia aperte due questioni. Una è squisitamente teologica, l'altra è pratica. Per quanto riguarda la prima, il crocifisso non è semplicemente un simbolo di un dolore indicibile, ma è un simbolo culturale, ma positivamente un simbolo religioso, non è un simbolo culturale, ma religioso e teologico. E dice, secondo loro, insomma, questa differenza non può essere ignorata. La seconda questione riguarda le procedure su come arrivare a un ragionevole accomodamento. Sulla carta sembra una bella occasione per aprire uno spazio di confronto su un tema importante, ma le assemblee di classe nell'esperienza concreta non sembrano essere la migliore palestra di democrazia. Chi sono i soggetti titolati a partecipare al processo di ricerca di questa accomodamento, eccetera eccetera, questi i dubbi che ci vuol porre questo articolo, direi piuttosto scontati. Infine, infine, per quanto riguarda la prima della stampa, un intervento della scrittrice Silvia Vallone. Basta femminicidi, dateci una legge. Femminicidi, la strage continua. Occorre agire su un piano di leggi, di risorse per proteggere le donne, la vita di queste donne, e poi occorre anche un'azione culturale profonda, perché la nostra società e la nostra cultura che devono essere cambiate. Ancora oggi le bambine e le ragazze tutte veniamo educate a piacere. A piacere, a dover essere desiderate, desiderabili, eccetera. Un intervento, insomma, questo di Avallone, non particolarmente approfondito, anche molto breve, ma se non altro ha il merito di non trascurare questo tema, che troviamo sulla stampa a pagina 13. La strage delle donne, l'ultimo dramma nel Vicentino. Lei 30 anni, voleva lasciare il marito violento, lui le ha sparato davanti alle colleghe. L'ha attesa nascosto dietro un cespuglio e quando lei è scesa dall'auto l'ha freddata con 4 colpi. È morta così Rita Amense, 30 anni, uccisa ieri mattina dal marito che aveva deciso di lasciare pochi giorni prima. È morta sotto gli occhi spaventati e increduli delle colleghe mentre l'uomo fuggiva a bordo della sua jeep grigia. Noventa Vicentina, un paesino di neanche 9.000 anime a pochi chilometri dai Colli Euganei. Rita Amense era arrivata qui dalla Nigeria nel 2017 come rifugiata. Poco dopo avrebbe conosciuto Pierangelo Pellizzari, 61 anni, suo marito dal 2018. L'uomo ha un passato di violenze, sfociato in una condanna per minacce e lesioni alla precedente compagna. Nel 2008 gli era anche stato revocato il porto d'armi. Disoccupato, riusciva giusto a trovare qualche impiego saltuario, per il resto poteva contare soltanto sullo stipendio della moglie che lavorava in un'azienda di scatolamento di funghi freschi a 90 Vicentina. è proprio all'esterno della ditta che ieri si è compiuto l'omicidio. Erano da poco passate le 7, Rita Menze è scesa dalla sua auto, appena parcheggiata nel parcheggio dell'azienda, stava per iniziare il turno di lavoro. Pellizzari l'ha vista, è uscito dal cespuglio e appunto l'ha uccisa, l'ha freddata a sangue freddo come un'esecuzione davanti al suo posto di lavoro. Siamo al Corriere della Sera, un po' meno spazio insomma a questo anniversario dell'11 settembre 2001, ma gli dedica la redazione del Corriere tutta la colonna di sinistra, l'America divisa sulla memoria dell'11 settembre, divisa nel senso che il Corriere insiste molto sulla divisione politica di un'America, Stati Uniti d'America che sarebbero appunto completamente divisi in due parti, se ne parla a partire da American Ground, un libro di un giornalista insomma che viene pubblicato dal Corriere stesso, e poi dando a pagina 15 la parola a André Assiman, l'autore di Chiamami col tuo nome, ricordo gli sguardi sgomenti dei bambini, e poi la scrittrice invece Siri Ashtvedt che scrive ma la paura diffusa ha accecato molti di noi, il terrorismo non è solo islamico. Tornando alla prima del Corriere, il primo titolo viene però dedicato alla scuola, ritorno a scuola, dubbi e tensioni, le varianti, reazione ai vaccini, Buferi sulla frase di Salvini, Brunetta certificato verde per tutti i lavoratori, tutti si intende in questo caso anche quelli non statali, perché quelli statali insomma l'imposizione già c'è, i presidi, rischio caos sul Green Pass per i genitori, Messa, cioè la ministra dell'università, controlli per gli studenti negli atenei. Green Pass nelle università, ci saranno controlli a campione, lo annuncia la ministra Maria Cristina Messa, così verificheremo il certificato verde tra gli studenti, trasgressori rischiano di essere multati, e sul ritorno a scuola c'è da registrare l'allarme dei presidi. Certificato verde anche per pubblico e privato, dice Brunetta. Questo allarme dei presidi sarebbe relativo a se i genitori che entrano a scuola debbano avere il Green Pass. Non mi risulta ci sia un forte allarme, mi risulta che ancora non sia stata presa la decisione da parte di chi la deve prendere, e comunque io ricordo che l'anno scorso invece i genitori non potevano proprio entrare a scuola e tutti gli incontri venivano fatti online. A centro pagina il Corriere della Sera pone l'attenzione su una catastrofe ambientale accaduta ieri nel nostro paese, tromba d'aria sull'isola, morte a Pantelleria, almeno due le vittime, spazzati via i tetti delle case e le auto, si vede appunto una casa a cui è stato portato via il tetto, morte e devastazione, auto sollevate in aria, schiacciate a terra, a ruote in su, tetti divelti, case distrutte, ha scatenato l'inferno ieri sera la tromba d'aria che ha spazzato Pantelleria, due morti, nove feriti di cui quattro gravi, la disperazione del sindaco, si temono dispersi. E chiudiamo invece la lettura della prima pagina del Corriere, dando voce a Massimo Gaggi, che è l'editorialista di oggi, che ovviamente parla dell'anniversario dell'11 settembre 2001, la ferita aperta. L'America viene descritta in questo articolo come un paese esausto, consumato dalla guerra più lunga della sua storia, ma è anche un paese diviso, attraversato da una spaccatura profonda. La figura tragica di Rudy Giuliani ne è il simbolo. Il sindaco, acclamato da tutti come un eroe sulle rovine fumanti dell'11 settembre, l'uomo dell'anno celebrato sulla copertina di Time, divenuto un sobillatore dell'assalto al Congresso il 6 gennaio scorso. La pandemia, l'emergenza di oggi, anziché unire come secondo Gaggi aveva fatto Al-Qaeda, alimenta i conflitti. E il Congresso, che era il probabile bersaglio del terzo aereo dei terroristi del 2001, quello che precipitò in Pennsylvania, viene di nuovo avvolto di reticolati per il timore di attacchi, ma in questo caso non di jihadisti ma di ultra di destra che manifesteranno a Washington sabato prossimo. Continua poi Gaggi, la radicalizzazione delle divisioni politiche era già iniziata, quei durissimi attacchi dello speaker repubblicano del Congresso Gingrich alla presidenza di Bill Clinton, poi con le elezioni di Bush, dopo un contestato testa a testa con Al Gore, ma l'offensiva di Al-Qaeda, oltre a spingere mezzo mondo a dichiarare siamo americani, aveva ricompattato il paese. Oggi, in un'America che discute più di vaccini che delle modalità del ritiro da Kabul, l'unico che va in prima pagina parlando di Afghanistan è l'ex e forse futuro presidente Donald Trump. Esagerato, insomma, annunciarlo già come forse futuro presidente, ma l'America di oggi è anche questa, frastornata da due decenni di guerre inconcludenti che l'hanno indebolita politicamente, economicamente, moralmente, ma anche divisa tra il desiderio di commemorare i suoi caduti, provare a convincersi che le vittime dell'11 settembre e i 6.650 morti americani in Iraq e in Afghanistan, pochissimi rispetto agli 800.000 in tutto che sono i morti, 240.000 in Afghanistan, non si sono sacrificati in vano, e il prosciugamento dell'empatia prodotto in un modo strisciante dall'effetto Trump, con la convinzione che chi muore in battaglia è un loser, un perdente, veterani in rivolta contro di lui, ma che anzi a riempire le file delle milizie paramilitari, le più vivaci contestatrici della regolarità delle elezioni di Biden, sono proprio molti reduci delle due guerre che, frustrati dal rientro, spesso disadattati o disoccupati, hanno cercato la fuga nelle teorie cospirative più fantasiose e trovato rifugio nel populismo rudo e bellicoso di Trump. 20 anni fa l'America si blindava per proteggersi dalla minaccia di altri attentati jihadisti, oggi quella minaccia non è dimenticata, ma dopo l'assalto al Congresso del 6 gennaio scorso preoccupa di più il rischio di ribellioni interne. La distanza tra queste due Americhe la vedremo oggi anche nei comportamenti di presidenti ed ex, mentre Obama e Bush, oltre a Biden, parteciperanno alle commemorazioni dei caduti, Trump in Florida si divertirà a fare il telecronista di un incontro di pugilato tra vecchie glorie ormai cinquantenni dei pesi massimi. Questo appunto Massimo Gaggi sulla prima del Corriere. Sguardo anche alla prima di Repubblica di questo 11 settembre 2021, il primo titolo sui vaccini, pressing sull'obbligo, l'ipotesi si rafforza dopo la linea dura varata da Biden, Palazzo Chigi studia il piano per attuarlo, un mese per decidere, Brunetta Green Pass per gli statali e nelle aziende private, sì di Confindustria, scuola, la carta verde divide i genitori. E a questo è collegato un approfondimento, un commento di Federico Rampini, la spinta dell'America, la nostra paziente è arrivata al limite, dice Joe Biden, rivolto a 80 milioni di americani non ancora vaccinati, perché il vostro rifiuto sta costando caro a tutta la nazione. Dopo la partenza a razzo che aveva coinciso con una breve luna di miele della sua presidenza, la campagna vaccinazioni è il vero Afghanistan di Biden. Metafore che insomma, quando riguardano migliaia di morti, forse si potrebbero anche evitare, ma insomma i giornalisti non le evitano. E poi l'articolo di Rampini continua: mentre la ritirata da Kabul già svanisce nel ricordo degli americani e la politica estera torna a occupare il ruolo marginale che ha quasi sempre avuto sul binomio vaccino ripresa, si gioca davvero la credibilità di questa amministrazione. Perciò Biden fa una svolta decisionista, abbraccia quell'obbligatorietà che finora aveva preferito evitare. Immunizzarsi diventa obbligatorio per tutti i dipendenti federali, senza più neppure l'alternativa del tampone frequente. È il modello dell'imposizione dura per il quale ha già fatto da apripista il Pentagono, applicandolo alle forze armate. Ora viene esteso anche ai settori che ricevono finanziamenti federali, in alcuni campi della sanità e dell'istruzione. Anche lì non ci saranno più scuse. I non vaccinati rischiano procedimenti disciplinari. E Biden estende la nuova politica dell'obbligo anche al resto del mondo del lavoro, per aziende sopra i 100 dipendenti. Oltre quella soglia scatta l'obbligo del vaccino, pena sanzioni per le imprese stesse. Resta però per il settore privato l'alternativa di sottoporre non vaccinati a un tampone. In realtà gran parte del settore privato non ha aspettato l'annuncio del presidente. E poi ci sono appunto una serie di esempi di quello che hanno fatto alcune grandi aziende. E poi continua Rampini: Biden ha un sogno segreto, essere la Danimarca, invidia il piccolo paese scandinavo che, sfiorante ormai tre quarti della popolazione immunizzata, ha eliminato qualsiasi tipo di restrizione, può trattare il Covid come un'epidemia qualunque. L'America non ha mai avuto lockdown duri, tuttavia la psicologia umana supplisce a modo suo ai divieti normativi. La variante Delta ha visibilmente rallentato la ripresa economica. questo insomma Rampini sugli Stati Uniti, e però invece sull'anniversario delle Torri Gemelle in taglio altro sventola sulla prima pagina di Repubblica una bandiera americana. 20 anni dopo l'attacco agli Stati Uniti, i talebani colpiscono donne e oppositori, oggi festeggeremo. E invece a New York, nella città sopravvissuta ai terroristi e al virus, non ci ferma nessuno. Così la redazione di Repubblica affronta questo anniversario dedicando due pagine, diciamo, contrapposte, una a Kabul e una a New York. Troviamo sulla prima di Repubblica, il G20 delle fedi alla ricerca di un dialogo, di Alberto Melloni, che è il vaticanista insomma di questa testata, e poi insomma non molto altro. I wish you come to get me, I hate it here. Poco troviamo anche sulla prima del Messaggero. L'anniversario dell'11 settembre a centro pagina con una foto notizia, una foto anche poco chiara a mio parere, c'è una bambina. Comunque il titolo è 20 anni dopo una ferita aperta, l'11 settembre nei giorni dell'addio a Kabul, cerimonie e storie, la grande paura che ha reso più forti tutti noi. È come dire l'idea un po' bislacca a mio parere di Paolo Graldi, a cui viene affidato l'editoriale, di cui vi leggo solo le prime 3 righe perché veramente la retorica è insopportabile. La ferita dell'11 settembre 2001 è ancora aperta, sanguina di ricordi e di dolori. Per il resto invece il primo titolo, lavoro verso il pass per tutti, il governo valuta un decreto unico sull'obbligo di certificazione per pubblica amministrazione e aziende private, Novax allarmi lupi solitari, effetto pandemia, raddoppiati tentativi di suicidio tra i giovanissimi. È come dire, è proprio l'esempio massimo il Messaggero della stampa che invece di informare così cerca di trovare il titolo clamoroso e come dire dar fuoco alle ceneri. Poi troviamo all'Italia, la protesta ora si allarga, scatta lo sciopero bianco dei bagagli, su Alitalia poi vedremo dall'interno dei giornali, e si cita anche qui il femminicidio di Vicenza, uccisa davanti alle colleghe, la strage infinita, per l'articolo di Michele Allegri. E in taglio basso un fatto di cronaca che come dire ha a che vedere e sottolinea la cosa significa da una parte la diffusione delle armi, dall'altra cosa sono le forze dell'ordine. Lite all'autogrill, il poliziotto spara all'auto del rivale, un diverbio iniziato su Facebook, un appuntamento nel parcheggio di un autogrill, una lite furibonda probabilmente per motivi personali tra un commerciante e un giovane poliziotto della squadra mobile di Roma, che spara all'auto dell'uomo mentre questi se ne va. Una scena da Far West, accaduta a Nettuno alle porte della capitale. La pistola è stata requisita, ma al momento a essere indagato è il commerciante. E arriviamo a domani. Domani due articoli sulla prima pagina. Il primo: scuola e freddo stanno arrivando e la pandemia non è ancora finita. Mentre si avvicinano la riapertura della scuola e l'inizio dell'autunno, il virus circola molto più di un anno fa. I vaccini ci proteggono, ma abbassare la guardia è rischioso. I casi di Israele e Stati Uniti sono un monito. Un po' di numeri andiamo a vedere in questo articolo di Davide Maria De Luca. Il monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità, pubblicato ieri, mostra numeri incoraggianti. L'indice RT è in calo a 0,92, mentre l'incidenza settimanale di nuovi casi è scesa da 74 a 64 contagi ogni 100.000 abitanti. Il confronto con l'anno scorso è meno incoraggiante. Nel settembre 2020, a pochi giorni dall'inizio delle scuole, c'erano circa 35.000 persone contagiate, circa 10 decessi e un migliaio di nuovi casi al giorno. Adesso abbiamo 130.000 persone positive al virus, 50 decessi al giorno e 5.000 nuovi casi al giorno. La situazione è molto diversa da regione a regione. La Sicilia, ad esempio, continua a restare in zona gialla con un numero di ricoveri che mantiene sotto pressione gli ospedali della regione. Sardegna e Calabria hanno superato la soglia di allarme per il numero di malati Covid-19 ricoverati, rispettivamente in terapia intensiva e in area medica, ma restando sotto il livello di allarme. Nel frattempo, l'attenzione con cui le autorità sanitarie seguono l'evolversi la pandemia sembra essersi ridotta. Il cuore, insomma, di questo articolo è proprio questo: il fatto che, secondo appunto Davide Maria De Luca, ridurre l'attenzione è assai pericoloso. E per sostanziare la sua idea porta il caso di Israele. Nel paese le restrizioni sono state completamente eliminate quest'estate e a luglio Salmon, dirigente del Ministero della Salute, aveva commentato che forse la decisione era stata presa troppo presto. Oggi, con il 68% della popolazione vaccinata, Israele ha quasi 800 nuovi casi al giorno ogni milione di abitanti ed è sul podio dei paesi al mondo con più contagi. I decessi sono 3,1 al giorno per milione di abitanti, meno degli Stati Uniti, ma il triplo dell'Italia. Negli ultimi giorni il picco è sembrato esaurirsi, ma prima di esserne certi bisognerà osservare l'impatto che avrà sui numeri la riapertura della scuola avvenuta in questi giorni. Nel frattempo anche gli Stati Uniti stanno iniziando a mostrare una dinamica simile. A fianco a questo troviamo il fondo di Nadia Urbinati, politologa a cui quasi sempre sto giornale affida i suoi fondi. L'attivismo delle donne afghane, delle donne, è il vero argine ai talebani. Comincia quest'articolo, che direi insomma una lettura molto light, dicendo appunto che c'è un conflitto di interessi tra il fatto che ci siano ingerenze straniere in altri paesi e le popolazioni civili che temono di perdere la libertà. Infatti comincia l'articolo dicendo: 20 anni fa l'invasione dell'Afghanistan fu criticata. Però direi che tra ingerenza straniera e una invasione armata da parte degli Stati Uniti e della NATO, che peraltro è durata 20 anni, ci corre un po', insomma, forse andrebbe approfondito se è questa ingerenza straniera. Comunque, le donne afghane, scrive Urbinati, sanno cosa stanno per perdere e lo hanno insegnato alle più giovani, nato poco prima o dopo l'invasione delle truppe occidentali. Le loro libertà godute non saranno facilmente dimenticate. Questo è un seme di liberalismo buono, la prima molla della democrazia. E qui insomma ci immaginiamo, non lo sappiamo, che quindi Urbinati sia stata una di quelle che 20 anni fa festeggiò l'arrivo delle truppe in quel paese, a differenza insomma di moltissime femministe che abbiamo sempre saputo che la guerra, qualunque guerra, non porta la liberazione delle donne, anzi qualunque tipo di militarizzazione, e che anzi questa è soltanto una strumentalizzazione politica, anche perché le donne afghane, come dire, non hanno avuto bisogno sicuramente degli americani o degli europei che portassero loro l'idea della libertà, perché insomma i percorsi di lotta delle donne e della popolazione afghana in quel paese nascono ben prima dell'11 settembre e quindi insomma mi sembra un po' strumentale tutto questo. Dalla condizione delle donne si valuteranno sia l'Afghanistan post 2021 che l'Occidente. Pochi giorni fa nel centro di Kabul le donne sono scese in strada all'annuncio che il nuovo governo ad interim sarà rigorosamente maschile. Il tema è globale, ma la versione talebana resta comunque un'aberrazione. Alcune sono state battute con verghe, tutte sbeffeggiate e offese. L'attivismo femminile è la maggior fonte di contestazione al regime. Le afghane non hanno vissuto in vano questi 20 anni. Davanti al palazzo presidenziale stavano un cartello: non siamo più le donne degli anni 90. La democrazia non si impone con gli eserciti stranieri, arriva finalmente a dire Orbinati, ma i suoi fondamenti, quando crescono nelle coscienze di una popolazione, devono essere aiutati dalla comunità internazionale, non quella degli stati, ma dell'opinione pubblica. Io direi che fu più sicuramente insomma più importante per le donne in lotta è l'internazionalismo femminista, che vorremmo vedere insomma più forte anche su questa questione delle donne in Afghanistan. Colgo l'occasione per ricordare che oggi è una giornata che è stata chiamata per solidarietà alla resistenza alle donne afghane dal CISDA, dal Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane, con appuntamenti in 8 città, tra cui Roma. L'appuntamento è alle 18 a Madò, via Carlo Emanuele I, numero 36, con delle iniziative di approfondimento, una mostra, un film, una tavola rotonda. Ma forse lo diciamo insomma da questi microfoni, sarebbe il caso insomma di prendersi anche le piazze, le strade. C'è una mobilitazione che sembra insomma venga organizzata per il 25. Tra compagne femministe. Sarebbe il caso insomma di prendere in mano questa questione anche qui a Roma in maniera più forte. Tanto insomma rimane l'appuntamento per oggi alle 18. Il manifesto. La foto è lo skyline di Manhattan con il fumo che si alza al posto delle Terre Gemelle, ferita aperta. Oggi, 20 anni fa, l'attacco al cuore degli Stati Uniti, Biden, Obama, George W. Bush nei luoghi della memoria, Trump assente, sull'America che ricorda, il peso delle domande inevase sulla pista saudita e sul disastro della lunga guerra in Afghanistan. Pagine 2 e 3 dedicate a questo, e dalla prima Luca Celata, il crepuscolo dei valori occidentali, e Pier Giorgio Ardeni, perché non siamo andati oltre l'orientalismo. Sulla prima anche un ricordo all'11 settembre 73, il golpe di Pinochet che cambiò il mondo, e qui sono dedicate le pagine 8 e 9.
side. Neat and infidel. So well. Now George Bush into a mirror gazes at his wretched skull. He wants to feel something.
E da pagina 2 del manifesto andiamo a leggere la cronaca di questo 11 settembre 2021 per la penna di Marina Catucci, inviata a New York, che ci racconta che come ogni anno dal 2002 il fulcro delle commemorazioni è la lettura dei nomi delle vittime da parte dei loro familiari, ma quest'anno durante la cerimonia vengono osservati anche 6 momenti di silenzio in corrispondenza dell'orario in cui sono crollate ciascuna delle torri del World Trade Center e di quelle corrispondenti all'attacco al Pentagono e allo schianto del volo United 93. Il programma inizia alle 8:30, il primo momento di silenzio viene osservato alle 8:46 nelle case di culto di ogni religione. Come si tiene a precisare nel comunicato, viene chiesto di suonare le campane a quell'ora. La cerimonia è esclusivamente per i membri dei familiari, per i quali l'accesso al memorial inizia dalle 7. Al tramonto c'è un altro rito annuale, il Tribute in Light, che illuminerà ancora una volta il cielo di New York. Come hanno fatto i predecessori, Biden è nei luoghi degli attacchi. E con lui anche Bush e Barack Obama, vale a dire tutti i presidenti statunitensi dell'era post 11 settembre, tutti tranne l'ex presidente Trump, in quanto insieme al figlio è impegnata a commentare appunto un incontro di box in Florida. La reazione alla scelta di Trump è andata oltre la critica, anche se, come ha sottolineato l'emittente televisiva MSNBC, è solo uno spreco di fiato rimproverare la rozzezza di Trump. Ma l'unico presidente newyorkese di nascita che 20 anni fa era a New York commenterà un incontro di box semiprofessionale. Per Biden il 20° anniversario dell'11 settembre è il momento non solo per ricordare ma anche per esprimere la volontà di superare quegli attacchi, rimarcando che ora le minacce si evolvono altrove mentre i conflitti nati da quel giorno sopravvivono ai loro obiettivi. L'obbligo fondamentale di un presidente, secondo me, è difendere e proteggere l'America, non contro le minacce del 2001, ha detto Biden, ma contro le minacce del 2021. Neanche una parola per quello che è successo in questi 20 anni in Afghanistan e in che condizioni è stato lasciato quel territorio. È un altro l'evento catastrofico che sta definendo la presidenza di Biden, la pandemia da coronavirus. Lo spirito di unità nazionale manifestatosi dopo gli attacchi terroristici è stato sostituito da una politica divisiva e tribale impensabile 20 anni fa, scrive Catucci sul manifesto. Il posto vuoto di Trump sottolinea e enfatizza questa trasformazione. Joe Biden pochi giorni fa ha annunciato la desecretazione dei documenti riguardanti l'11 settembre e questo passo potrebbe offrire nuove prove ai cittadini statunitensi e ai familiari delle vittime sul collegamento saudita con i dirottatori, confermando sospetti di vecchia data. L'Arabia Saudita ha già rilasciato una dichiarazione di innocenza preventiva in anticipo rispetto a quanto verranno resi pubblici documenti già declassificati e ha espresso indignazione per il persistere delle accuse sulla complicità con i dirottatori. Non abbiamo mai dimenticato il dolore delle famiglie e dei cari delle 2.977 persone uccise durante il peggior attacco attacco terroristico contro l'America della nostra storia, ha detto Biden. Per loro non è stata solo una tragedia nazionale e internazionale, è stata una devastazione personale. E questo, insomma, l'articolo. Si parla poi in un articolo a fianco di Giuliano Battiston, violenza più diplomazia, schiaffo talebani agli Stati Uniti, portando appunto a oggi quello che è stato l'11 settembre 2001. I talebani ci ripensano, oggi 11 settembre non si terrà nessuna cerimonia di insediamento del nuovo governo come anticipato, forse sì, lo schiaffo esemplare a Washington d'altronde sta già nel loro ritorno al potere. 20 anni dopo il rovesciamento del primo emirato, sui muri di Kabul si moltiplicano le scritte: abbiamo sconfitto l'America. Sul perimetro esterno dell'ex ambasciata degli Stati Uniti, grande edificio in costante ampliamento, ci sono frasi dei leader dei talebani: il paese è nostro. Una parte dell'ambasciata si affaccia sulla rotonda Massoud, il leader della cosiddetta alleanza del nord, glorificato come vincitore della guerra fredda, novello Napoleone, paragonato a Tito, Che Guevara e molti altri, glorificato dal buon Ettore Mo e dal pessimo Bernard-Henri Lévy, stratega militare e retore carismatico, è stato ucciso 2 giorni prima dell'11 settembre dagli inviati del Groupe Combattant Tunisien, l'organizzazione fondata nel 2000 da Abu Liad al-Tunisi e Tarek Maroufi, islamisti radicali con ampie frequentazioni in Europa. Massoud era così carismatico che fece un'ottima impressione anche al più importante ideologo e stratega jihadista del XX secolo, il mentore di Osama Bin Laden, Abdallah Azzam, palestinese nato a Jenin nel 1941, inventore della carovana del jihad. Incontra Massoud la prima volta tra il settembre e l'ottobre dell'88 nel distretto di Farkar, nella provincia di Takhar. Parlano a lungo, tanto che Azzam, l'uomo che avrebbe contribuito più di tutti a imprimere una torsione globalista al jihadismo, ne tira fuori un libricino. Non riesce a essere pubblicato a Peshawar, dove Azzam aveva fondato il Service Bureau dell'ufficio di reclutamento dei combattenti arabi che volevano fare la jihad contro i russi, per l'opposizione anche di Massoud. Ora parte di quel libro è stata tradotta dal giornalista Tam Hussein e permette di avere uno sguardo sulla dialettica interna all'islamismo radicale di quegli anni. Di tornare alla rotonda Massoud, dalla rotonda Massoud all'internazionale jihadista, un fenomeno che avrebbe superato di gran lunga le ambizioni del suo ispiratore Azzam, perché a volte le scelte politiche hanno conseguenze non intenzionali. Vale per Azzam, che nell'84 redige una fatwa secondo cui chiunque può decidere autonomamente di fare il jihad senza il permesso delle autorità, un'indicazione che aiuta il jihad afghano ma che dà anche una lastura a un processo di frammentazione con conseguenze ancora oggi rilevanti. Vale però anche per le decisioni degli Stati Uniti, questo fatto delle conseguenze non intenzionali di cui parla appunto Battiston sul manifesto. Vale per gli Stati Uniti, per le decisioni degli Stati Uniti di condurre la guerra in Afghanistan come rappresaglia all'11 settembre, di cui i talebani non erano responsabili. A dispetto di quello che sostengono i sostenitori della tesi del caos intenzionale, Washington non intendeva restare impelagata nel paese per 20 anni, uscendo sconfitta, umiliata, con altri 13 marines morti all'aeroporto di Kabul, solo per passare la patata bollente agli antagonisti regionali. Sì, perché ricordiamoci anche questo, no? Che diversamente la guerra sarebbe stata giustificata, ma insomma i talebani erano in Afghanistan prima dell'11 settembre e imponendo un regime patriarcale, violento, massacratore in quella terra. Ma insomma, questo poco importava, ci sono tutti i legami con quello che aveva significato per l'Occidente o il sedicente Occidente, l'appoggio a varie forze in quel paese dopo l'invasione dell'URSS del 79, ma l'intervento militare fu deciso non per la situazione in quel paese, ma come appunto rappresaglia per l'11 settembre. E continuiamo a leggere l'articolo di Battiston. E la storia va in direzione a volte proprio opposta rispetto ai progetti dei grandi attori. I talebani hanno vinto, l'Emirato Islamico è risorto a pochi anni dalla caduta di un altro edificio istituzionale ammantato di sacralità religiosa, lo Stato Islamico costruito tra Iraq e Siria con ambizioni di ulteriore espansione. I talebani hanno vinto per molte ragioni, ma anche perché hanno giocato una partita interna ai confini dello Stato-nazione, pur godendo di una retrovia in Pakistan e del sostegno di sponsor stranieri, ma rimangono un gruppo jihadista dalla vocazione nazionale. Non hanno intenzione di esportare il loro modello altrove. La loro vittoria dimostra che tutti i jihadisti non sono uguali, che i jihadisti possono ottenere successi duraturi se usano la violenza militare insieme alla diplomazia e se combattono contro il nemico vicino, non contro il nemico lontano. La loro conquista del potere a Kabul potrebbe consolidare una tendenza già in atto nell'arcipelago jihad, contraria rispetto alla torsione globalista di cui Azzam è stato l'ispiratore. Questo più o meno insomma l'articolo di Battiston, che continua ancora, e poi si continua insomma sul manifesto a occuparci quante inutili violenze su un popolo che già conosceva miseria e terrore è quanto dice insomma l'avvocata afghana Shakira, a cui viene dato voce appunto sul manifesto. E poi i due articoli di fondo che vi citavamo dalla prima pagina, il primo di Luca Celada è il crepuscolo dei valori occidentali, le immagini speculari dei corpi lanciatisi nel vuoto dall'alto delle torri gemelle incendiate, quelli che cadono dopo aver tentato la disperata fuga appesa ai carrelli degli ultimi aerei C-130 a lasciare Kabul, aprono e chiudono simmetricamente il ventennio iniziato l'11 settembre 2001, una simmetria che in questo anniversario potrebbe indurre a considerare con le lacrime di Biden trasmesse a reti unificate la parabola afghana chiusa e consegnata alla storia. Il ventennio è invece plausibilmente solo un primo capitolo di un presente ancora tutto da scrivere e dalle molte domande ancora senza risposta. Alla fine ha vinto Bin Laden, ha scritto Michael Moore in un saggio diffuso questa settimana, ma non avrebbe potuto farlo senza tutto il nostro aiuto. Ed è difficile interpretare gli eventi in modo altro che una debacle occidentale. Le menzogne antisemite di Bush e Powell, ricordate, a capo della spedizione militare, hanno generato l'attuale marasma di fake news che nutrono i complottismi e le demagogie populiste che stanno destabilizzando le democrazie occidentali. Un filo diretto che lega l'11 settembre al 6 gennaio 2021. Siamo diventati peggio di loro, afferma ripetutamente il documentario passato nell'anniversario sulla rete pubblica PBS, annoverando disillusione e amarezza per la guerra futile tra i moventi dei molti reduci presenti nella folla che lo scorso gennaio ha assaltato il Congresso nel tentativo di invalidare le elezioni e sovvertire il governo della culla della democrazia occidentale. Nel rancore e nell'incattivimento che si scaglia contro il buonismo in America e in tutte le nazioni occidentali in balia della marea populista, si ravvisa introiettata la violenza delle guerre civilizzatrici. Non è stato l'Occidente a illuminare la barbarie con la sua democrazia, invece il virus dell'extra legalità ha contagiato l'Occidente dei valori e dei diritti. Un'extra legalità, aggiungo io, che forse insomma oltre a quella diciamo dei populisti, delle folle davanti al Congresso eccetera, ma è soprattutto delle istituzioni, l'utilizzo insomma di queste retoriche portare violenza soprattutto verso le persone migranti. E per quanto riguarda dagli Stati Uniti, sottolinea Celada i veleni di Guantanamo, di Abu Ghraib, che hanno corroso a suo parere l'Occidente. Incapaci di immaginare soluzioni alla globalizzazione messa in moto da colonialismo e capitale, le democrazie avanzate sono costellate di centri di detenzione e campi di sottolavoro. Una cintura di abietti campi profughi appaltati a stati clienti circonda le città del benessere. Demagoghi opportunisti cavalcano la sindrome da accerchiamento per esacerbare il panico e il rancore. Moore, Michael Moore, vi ricorderete, insomma, regista, scrittore statunitense, che è appunto critico già da allora verso Bush, invece anche un film appunto che si intitolava 11 settembre, immagina un Bin Laden che sorride nell'aldilà constatando come il suo progetto abbia funzionato alla perfezione. Noi, suoi nemici mortali, ci troviamo in scompiglio, in guerra contro noi stessi. L'applicazione decisa allora del vecchio modello di guerra al nuovo mondo asimmetrico si rifaceva a un modello imperialista fuori tempo massimo, esprimeva in senso più lato il disperato e il disperato ritardo di una politica senza gli strumenti per decifrare un presente che sfugge sempre più alle classificazioni. E poi continua, insomma, riaffrontando il tentato golpe, così lo chiama, trumpista, e tutto questo, il dato più innovativo, conclude così, pur se non sufficienza, è tutto sommato la rinuncia alla guerra su cui insiste Biden. Negli Stati Uniti come in Europa la svolta a destra c'è stata con la mutuazione del conservatorismo in nazionalpopulismo identitario e sovranista. È invece a sinistra che rimane da trovare una risposta adeguata alle questioni post 11 settembre e post secolo americano. Non si ravvisa ancora in questo senso un'evoluzione verso un progressismo che riesca a farsi carico in modo propositivo di globalizzazione dal basso, multiculturalismo, post-lavoro, disuguaglianze e clima in modo organico e politico. Finché sarà così, l'11 settembre rimarrà un capitolo aperto. Così Luca Celada sul Manifesto. Riprendiamo dalla letteratura dalla lettura di questo fondo che parte dalla prima pagina del Manifesto, perché non siamo andati oltre l'orientalismo, di Pier Giorgio Ardeni, professore di economia politica e anche presidente dell'Istituto di Ricerca Cattaneo di Bologna, che parla fin dal titolo di orientalismo. Orientalismo, insomma, vi ricordavo, è una categoria coniata da un testo ormai fondante, diciamo, gli studi postcoloniali di Edward Said, Orientalismo, appunto, in cui Said spiegava come l'Europa rappresenta e rappresentava e rappresenta nella sua storia l'Oriente, come appunto la lettura dell'Oriente, di tutto ciò che non è appunto Occidente, è una costruzione culturale dell'Occidente stesso. E Ardeni usa questa categoria nel titolo, inizia così: 20 anni dopo quell'11 settembre che aveva segnato un punto di svolta, possiamo dire che il ritiro delle forze statunitensi e NATO dall'Afghanistan si è simbolicamente registrata la fine del secolo americano, ma anche della primazia occidentale, una superiorità che si era estesa anche alla stessa lettura della storia, la visione teologica del progresso e della modernizzazione. Quella modernizzazione sostenuta dal benessere, portata dal capitalismo e dalla democrazia liberale come il meno peggiore dei sistemi di governo, rappresentanti l'apice dello sviluppo del pensiero occidentale. La fine del secolo americano segna la demise ultima della narrazione della fine della storia, invalsa dopo l'89, e rappresenta l'evidenza plastica del tramonto dell'Occidente, la fine di un mondo che tuttavia non lascia intravedere fine, perché non sappiamo vedere oltre e la nostra visione è centrata su se stessa. Edward Said aveva avuto il merito di mettere in evidenza come il colonialismo fosse segnato nel profondo, fondato su un'idea dell'altro, the West and the Rest, che proprio perché non si conformava al modo in cui l'Occidente si era sviluppato, restando indietro, veniva necessariamente dominato, indietro chiaramente rispetto al paradigma occidentale. Ma era un'idea basata sulla rappresentazione di sé discorsiva alla Foucault, che prescindeva dal divenire della storia e dalle sue dinamiche economiche, sociali e politiche, che solo oggi ci rendiamo conto abbia solo in parte aiutato a capire ciò che stava succedendo nel vasto mondo. Ciò che è stato drammaticamente vero per l'Oriente, o più precisamente per il mondo arabo-islamico, ma se ciò è successo è anche perché il campo politico-economico, per dirla alla Bourdieu, ha invaso quello culturale troppo debole, prevalendo su di esso. Se già Lorenz, notando come gli inglesi non capissero nulla del Medio Oriente, si era sfilato dopo il tradimento che vedeva nell'accordo Sykes e Picot sulla spartizione di quella terra che era stata promessa agli arabi, quella mancanza di comprensione è rimasta intoccata sulla questione palestinese, su quella ebreo-israeliana, fino all'intervento americano in Iraq, per non parlare del più vasto mondo islamico, dall'Iran all'Afghanistan. Qui siamo rimasti all'idea che ne avevamo ai tempi dell'uomo che volle farsi re, dell'inglese Kipling, il fardello dell'uomo bianco. E anche la lezione francese non è servita a spostare i termini della questione. Gli americani ne sanno qualcosa per come hanno affrontato alla fine il Vietnam, peccando delle stesse cecità francesi. Oggi che si è affermata la world history opposta alle storie nazionali, non si può non notare come essa sia comunque centrata sull'Occidente. Sul piano politico, la crisi di un ordine internazionale è vista in termini del ruolo dell'Occidente, perché senza primazia dell'Occidente non si dà ordine, chiaramente, per le nostre menti occidentali e colonialiste. Non è questione meramente militare né politica o politologica, la nostra comprensione della storia così centrata nel suo modo di concepire il mondo che fallisce. Noi in Occidente avevamo bisogno di rispondere alla crisi della modernità e dell'identità umanistica infranta dalla globalizzazione e dalla tecnologia, e quelle che ci diamo vedono noi al centro, ma dall'Iran all'Afghanistan al Medio Oriente abbiamo tralasciato di comprendere mondi che crescevano lungo altri percorsi, li abbiamo spiegati solo in termini di integralismo, nazionalismo rispetto a noi, non nella loro autonomia politica, economica, sociale, nell'incompreso intreccio religioso, etnico e nazionale, dove i confini delle nazioni eravamo stati noi a disegnarli, condizionati dall'idea dello scontro delle civiltà e della contrapposizione della fine della storia, perché la storia è diventata una sola, la nostra. Dalle interpretazioni dello sviluppo della civiltà abbiamo assistito a una narrazione che ha spostato il suo orizzonte, ma non il suo baricentro. Esiste sì un altro pensiero, ma ancora fatica a emergere un'altra narrazione del mondo. Schiacciati da questioni profane come la guerra al terrorismo o la paura degli immigrati, condizionati da spiegazioni come quella della rabbia islamica, increduli che il nostro bulimico divorare le risorse del mondo possa essere emulato anche se odiato, non capiamo nulla, perché il mondo islamico possa essere così refrattario, quello cinese e indiano così lontano, per non parlare del vasto e oscuro continente nero. E siamo soli nel mondo quanto mai prima, con la domanda di sempre: dove andrai, che farai, cosa vedrai, quando la tua notte sarà finita, quando la gente di questo pianeta ti caccerà da qui, ragazzo bianco, come cantavano i Jefferson Airplane nel 73. La prima pagina del manifesto, vi abbiamo già detto, ricorda anche l'altro 11 settembre, quello del Cile. Cile 48 anni dopo, costituente a ostacoli, io prima ho invertito le cifre, 48 anni, sì, costituente a ostacoli, le idee più avanzate non hanno vita facile. Gli attacchi delle destre, i pasticci delle sinistre, le lacerazioni nelle comunità indigene e il sistema neoliberista non si tocca. Questo è l'articolo che parla del Cile di oggi di Claudia Fanti. E poi c'è invece un articolo proprio sulla dittatura di Pinochet, le conseguenze della dittatura, l'11 settembre, il golpe che ha cambiato il mondo, di Roberto Livi, tra pagina 8 e pagina 9. E poi un'intervista a Wen Chunao, leader Mapuche: le nostre aspirazioni di autonomia restano negate e la lotta continua. Crazy, 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 crazy come dicevamo a inizio mattina, speriamo insomma nella seconda parte della mattinata di poter approfondire anche un po' il Cile di oggi, ma lo facciamo innanzitutto attraverso questi articoli di Claudia questi articoli, il primo di Claudia Fanti: a 48 anni dal golpe in Cile appare ancora più lontano, scrive Fanti, il sogno di Allende, e se a imboccare quei grandi viali ci sta provando da più di 2 mesi la convenzione costituente, si tratta di un percorso a ostacoli. Ne ha offerto significativo esempio l'enorme risalto data alla notizia che il costituente della lista Pueblo Rodrigo Rojas Vade, con il suo slogan "non lotto contro il cancro, lotto per pagare la chemio", era diventato uno dei simboli della rivolta sociale. In realtà il cancro non ce l'aveva, e che fosse comunque malato non di cancro ma di AIDS non è stata considerata un attenuante o ma per la lista del Pueblo, quella degli indipendentisti di sinistra, che aveva brillato alle elezioni per la convenzione costituente ottenendo 24 seggi, è stato l'ultimo atto di un vero e proprio suicidio politico. Le disavventure erano iniziate con la scelta del candidato alle presidenziali del prossimo 21 novembre, caduta sul rappresentante Mapuche Ancalao, malgrado la sua passata militanza nella Democrazia Cristiana e Nueva Maioria e la sua scarsa rappresentatività rispetto alle rivendicazioni emerse dalla rivolta sociale. Un pasticcio che ha provocato una decina di defezioni tra i costituenti della lista. Neppure la sinistra tradizionale tuttavia sembra in grado di alimentare speranze, soprattutto a fronte dell'esito delle primarie di luglio della lista Apruebo di Dignidad. A vincere, battendo il favorito Daniel Jadue del Partito Comunista, è stato infatti Gabriel Boric del Frente Ampio, a cui gli studenti non perdonano di aver abbandonato la lotta per un'educazione pubblica e gratuita, firmandolo nel 2012 la cosiddetta beca de gratuitat universitaria, con cui è rimasto praticamente inalterato l'attuale sistema educativo. E ancor meno gli perdonano il sostegno nel 2019 non solo all'accordo con il governo Piñera ma anche alla famigerata legge antibarricate mirata a criminalizzare ulteriormente il movimento di protesta, senza contare che nell'ambito della commissione per il regolamento della convenzione costituente incaricata di definirne le linee di funzionamento, il Frente Ampio ha votato insieme ai conservatori e al Partito Socialista contro la proposta della lista del Pueblo, del Partito Comunista e dei Popoli Originari di abbassare il quorum dai 2/3 previsti dall'accordo per la pace ai 4/7. Cosicché una minoranza del 33% legata agli interessi della classe imprenditoriale potrà esercitare il suo potere di veto. È questo uno dei punti centrali del testo sul regolamento ora all'esame della plenaria della convenzione, la quale lo armonizzerà con le proposte emerse dalle altre commissioni transitorie, a cominciare da quella sui diritti umani. Proposte come quella relativa al riconoscimento della natura come soggetto di diritto, alla plurinazionalità e alla restituzione dei territori ancestrali, o quella della sostituzione del corpo dei carabineros, la cui implacabile repressione della rivolta li ha resi tra i nemici più acerrimi dei manifestanti, con un servizio pubblico che eserciti la funzione di polizia nel rispetto illimitato dei diritti umani. Carabineros, insomma, che sono stati anche grandi protagonisti e feroci protagonisti del golpe e degli anni di Pinochet. Tuttavia nessuna delle proposte più avanzate avrà vita facile. Ciò che è in corso nella convenzione presieduta dall'attivista Mapuche Loncón è infatti un duro scontro tra la classe dominante e le forze del cambiamento. Si spiegano in questo quadro le polemiche scatenate dall'uso del Mapudungun, la lingua usata da Mapuche, con l'attacco della costituente di estrema destra Marinovic contro la Manchi Francisca Linconao, colpevole di rivolgersi all'organismo in lingua originaria. Sa parlare in castigliano, ma non importa, non perde l'occasione di fare show, ha commentato Marinovic. Ma per i costituenti Mapuche gli attacchi della destra sono solo una parte della storia. Più doloroso è il centro dell'opposizione espressa nei loro confronti dagli altri Mapuche, quelli della comunità in resistenza di Mayeco, Bianco, i quali il 7 settembre di fronte alla sede della convenzione hanno dato voce alla loro protesta e la convinzione che l'irresponsabile e incoerente partecipazione mapuche alla convenzione costituente dello Stato del Cile finirà per compromettere in maniera irreversibile la rivendicazione di indipendenza territoriale del loro popolo. Noi siamo gli indigeni del Cile, siamo mapuche, hanno affermato, non senza denunciare la persecuzione politica giudiziaria dello Stato. Per quanto abbiamo visto, il manifesto è l'unico giornale che ricorda insomma, che l'11 settembre è stata una data molto significativa, ben prima dell'11 settembre 2001, a cui invece vengono dedicate molte pagine, anche se insomma, l'attualità di quanto successe a New York e di quello soprattutto delle sue conseguenze sono chiare a tutti e a tutte. Una piccola pausa musicale, vi facciamo ascoltare intendevamo una traccia che non è questa, vediamo un po' se la troviamo. Vogliamo farvi ascoltare Vittor Jara, un'altra delle voci di quel Cile che subì il golpe, Canto Libre.
El verso es una paloma que busca donde anida. Está allá y abre sus alas para volar y quiere regalar.
Mi canto es un canto libre.
A quien le estreche su mano, a quien quiera disparar.
Mi canto es un canto libre.
Mi canto es una cabeza.
Se encuentra el canto de los demás.
10:39, questa è Radio Onda Rossa, 06 49 17 50 il numero di telefono. Una breve pausa musicale in mezzo alla lettura dei giornali e ancora insomma il ricordo della grande resistenza, delle grandi lotte e del golpe subito dal popolo cileno. Violetta Parra con la sua canzone sicuramente più famosa.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón quita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
10:44, torniamo in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa per chiudere questa rassegna stampa che è stata soprattutto dedicata, perché lo sono i giornali, a quello che succede a Kabul, ma soprattutto per la verità all'11 settembre, all'anniversario, e ne continueremo a parlarne anche dopo. Chiudiamo questa sessione ricordando che sono anche giorni di grandi inserti su questo argomento, ieri quello del manifesto, oggi dopodomani l'inserto, l'approfondimento di domani, 20 anni dopo, dedicata alla guerra in Afghanistan. Chiudiamo questa parentesi con segnalando una lunga intervista, quelle che potremmo insomma intitolare alla serie Ancora Parlano, perché domani per la firma di Daniela Preziosi dedica 2 pagine a un'intervista a Massimo D'Alema intitolata La democrazia non si esporta, i talebani non sono terroristi. Massimo D'Alema insomma non è che c'ha bisogno purtroppo di presentazioni. Ma vi ricordiamo insomma presidente del Consiglio dal 98 al 2000, la guerra in Kosovo sotto la sua direzione, non la dimentichiamo, come sfondo a questa intervista. Poi fu anche ministro degli esteri, l'Occidente ha usato i fondamentalismi contro l'URSS e il socialismo arabo, questi sono i risultati, l'intervento era legittimo e inevitabile, ma gli Stati Uniti credevano di andare a aprire McDonald's. Ora devono trattare con gli insorgenti contro l'ISIS. La sinistra è per la pace, ma il pacifismo non è la via per ottenerla. Questa è la sintesi di questa intervista nel sommario di questa nel sommario di Daniela Preziosi. Ve ne leggiamo solo dei piccoli stralci. E sostanzialmente si dice qual è stato il vero motore della guerra, una delle cioè non esportare la democrazia con le armi, un disegno politico, risponde D'Alema, l'idea che la fine del comunismo e la vittoria della democrazia nell'Europa orientale aprisse la strada al modello occidentale e che poteva espandersi anche nel mondo arabo, un'analisi sbagliata che partiva dalla lettura sbagliata di quello che era successo l'11 settembre. Per molti anni il fondamentalismo musulmano è stato alleato dell'Occidente contro l'Unione Sovietica e contro il socialismo nazionalista arabo post-nasseriano, che aveva un rapporto positivo con l'URSS. Le forze conservatrici tradizionali hanno avuto il sostegno dell'Occidente. L'attentato alle Twin Towers non fu opera dei talebani, ma di un'elite araba, per lo più saudita, che era finita sulle montagne dell'Afghanistan perché lì l'avevano portata gli americani, che avevano favorito la creazione di un movimento di volontari islamici per combattere i sovietici. Quindi dice Preziosi, nel 2001 dunque gli americani ci trascinano una guerra contro i loro ex alleati, D'Alema, il vero problema è che i loro ex alleati avevano volto le armi contro l'Occidente e gli Stati Uniti, trovando accoglienza e sostegno tra i talebani. I talebani, che dice D'Alema, non sono un movimento, sono un movimento fondamentalista violento e intollerabile. Ma credo sia sbagliato definirli un gruppo terroristico. L'ISIS è un gruppo terroristico e i talebani sono un movimento politico come Hezbollah e Hamas. Definirli terroristi è una stupidaggine. Quindi Preziosi gli chiede se ha ragione Conte quando dice che bisognava parlare con i talebani. Gli americani parlano con i talebani ininterrottamente dal 2018, è ovvio che lo si debba fare anche per evitare una catastrofe umanitaria e per cercare di esercitare il massimo condizionamento possibile. Solo da noi si poteva sviluppare un dibattito surreale come quello sulle parole di Giuseppe Conte. Il vero problema è come parliamo con i talebani, eccetera eccetera. Poi salto ovviamente Preziosi, perché sono 2 pagine questa intervista. Preziosi chiede la sinistra socialdemocratica italiana europea, che ha detto sì a quell'intervento, è stata una forza di complemento cambiamento in questi errori o un alleato dei conservatori? Nel 2007 ai colleghi della NATO dissi a nome del governo che la guerra non si poteva vincere perché era una guerra contro un pezzo del popolo afghano. Nel 2007, la guerra era cominciata nel 2001, cosa disse il suo partito ai colleghi della NATO, non ce lo dice dei paesi della NATO, non ce lo dice D'Alema. In questi 20 anni sono stati uccisi e mutilati 33.000 bambini, in buona parte dai bombardamenti occidentali. Spiegai dunque che non si poteva costruire uno Stato in grado di stare in piedi se non si includeva nel processo politico la maggiore forza, i talebani. E il governo italiano di centrosinistra non poteva fare di più che prendere semplicemente atto delle scelte americane, chiede Preziosi. Grazie all'iniziativa europea e italiana le cose in Libano sono andate diversamente. In Libano abbiamo posto fine alla guerra, cioè sostanzialmente non risponde, ma rivendica insomma di aver in questo modo contribuito a tutelare la sicurezza di Israele. E nel 2001, insiste Preziosi, la sua sinistra era però d'accordo con la missione USA. L'intervento militare era legittimo, gli americani erano stati attaccati, Al-Qaeda aveva basi in Afghanistan. Quindi insomma non torna indietro D'Alema. Poi gli viene chiesto, dice, c'era un'altra sinistra, quella di Rifondazione, diceva che la guerra era ingiusta e inefficace, e D'Alema ribadisce, la guerra era giusta, cioè era legittima, era innegabile. Poi è naturale che la guerra porta sempre con sé un'ingiustizia perché uccide le persone, e quindi evidentemente D'Alema è d'accordo con la dicitura, insomma, effetti collaterali. E che la guerra fosse inefficace però sembra evidente oggi, insiste Preziosi. Quella guerra come altre era inevitabile, ma il problema delle guerre è vincerle, e per vincerle serve la politica, non solo la forza delle armi. Quando facemmo la guerra nel Kosovo, che evidentemente D'Alema si rivendica ancora oggi, una guerra giusta per porre fine alla loro guerra, avevamo un obiettivo politico chiaro: obbligare il governo della Serbia a ritirare i soldati dal Kosovo e proteggere i civili. Per questo evidentemente andava bene tutto, il fosforo bianco eccetera eccetera. E continua molto a lungo ancora questa intervista, ma il tono è questo. Vi leggiamo solo la fine. La sua sinistra è pacifista? La sinistra è per la pace, che è un concetto diverso dall'essere pacifista. Uno che si batte per la pace, uno che si batte per la pace non può escludere in linea di principio l'uso della forza, il che significa che il pacifismo nelle sue forme più integraliste va guardato con molto rispetto, ma non è una linea politica in grado sempre di assicurare la pace. Con questa, per il momento, smettiamo di parlare di 11 settembre di Afghanistan, lo faremo alla fine di questa rassegna stampa che sarà tra poco.
Brooklyn.
Esce 57 Radio Onda Rossa. Continuiamo questa rassegna stampa dandovi conto di quello che racconta il manifesto su Alitalia, riaperta la trattativa all'Italia, la lotta dà un primo risultato. Parla di migliaia in piazza a Roma, una manifestazione partecipata, forte unitaria dei lavoratori, quella di ieri mattina a piazza San Silvestro a Roma, che ha prodotto un primo risultato. Dopo mesi di silenzio, il Ministero dell'Economia ha annunciato l'apertura di due tavoli, intervenendo da un lato direttamente su ITA per riaprire la trattativa sulle assunzioni e sul contratto, dell'altro al Ministero del Lavoro per gli ammortizzatori per gli 8.000 esuberi che saranno senza cassa integrazione e tutele dal 21 settembre. Da qui a pensare che il piano industriale di ITA, 52 aerei e 2.800 assunzioni, cambi, ce ne passa. Questo scrive Massimo Franchi, e poi un articolo a fianco: 900 milioni da rimborsare, partita di giro per lo Stato, i diktat di Bruxelles. Ora che la richiesta di recuperare 900 milioni considerati aiuto di Stato è formalizzata, la trattativa Italia potrebbe cambiare. Dopo giorni di anticipazioni, ieri Bruxelles ha ufficializzato la decisione sui due prestiti ponte concessi nel 17 dal governo Gentiloni, ora commissario europeo, elargiti dal ministro per lo sviluppo Carlo Calenda, ora candidato a sindaco di Roma, all'Italia in gestione commissariale. Per la Commissione europea, per la Commissione europea per la concorrenza, guidata da Margrethe Vestager, si tratta di aiuto di Stato e il governo deve chiedere ai commissari di restituirli. Detto questo, scoccano le 11 e noi chiudiamo la rassegna stampa di questo 11 settembre 2021. Ma non chiudiamo la mattinata di Radio Onda Rossa, facciamo una breve pausa musicale, poi torneremo in voce sentendo Antonio Mazzeo e con lui cercando di approfondire, commentare quello che significa l'anniversario di oggi dell'11 settembre 2001, quello che sono stati questi 20 anni dallo sbarco delle truppe statunitensi e NATO nell'ottobre del 2001 in Afghanistan, e quello che sta succedendo in questi giorni. A seguire riprenderemo parola anche sul Cile, visto l'altro anniversario e visto anche lì una situazione non proprio chiarissima nell'attualità. Quindi vi lasciamo un po' di musica e poi torneremo in voce a tra poco.
gracias.